Bentrovati da parte di Vincenzo Petronelli a questa nuova puntata di Not Just Sport. Il fascino delle grandi competizioni su strada, nelle varie discipline che prevedono questo tipo di gare, è senza dubbio, oltre che nel loro spirito di competizione legata all'epica della fatica, anche nella loro qualità di grandi romanzi, testimonianze di storia e cultura popolare. Naturalmente un ruolo principe in questo contesto è quello giocato dalle grandi corse a tappe ciclistiche che più a lungo e più marcatamente nella storia hanno saputo incidere pagine indimenticabili di leggende e storie sportive popolari, in particolare per ciò che riguarda le loro maggiori espressioni come il Giro ed il Tour. Il Giro d'Italia è da sempre una fotografia, un'istantanea costante della storia d'Italia ed è pertanto inevitabile che l'edizione del 1946, la prima dopo gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, si incroci con le vicende tribolate dell'Italia appena uscita dal conflitto, con le sue macerie, le sue miserie, i suoi conflitti interni laceranti, ma anche con le sue speranze. Come sappiamo, la guerra si conclude ufficialmente in Italia alla fine del mese di aprile del 1945, lasciando però dietro di sé una situazione caotica e vari nodi in sospeso da sbrogliare, a cominciare dalla forma istituzionale e dall'assetto politico del futuro Stato italiano, e dalle vertenze legate, come alla fine di ogni conflitto, alle varie contese territoriali. Il 1 gennaio 1946 il governo militare alleato restituisce all'Italia la giurisdizione sulle regioni settentrionali, ristabilendo di fatto l'unità del paese, dopo la divisione venutasi a creare nella fase finale della guerra fra il centro-nord sotto controllo tedesco ed in parte, ma solo formalmente, della Repubblica Sociale Fascista ed il centro-sud già sotto controllo degli alleati. Il primo passo di una riorganizzazione della vita politica italiana che culminerà in questa prima fase con le elezioni per il referendum monarchia-repubblica e per la nomina dei componenti dell'Assemblea Costituente tenutesi fra il 2 e il 3 giugno 1946. I risultati del referendum decretano ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana, seppure non mancheranno disordini, nei quali purtroppo si contano anche delle vittime, a causa delle accuse di brogli elettorali sollevate dalla fazione monarchica, peraltro mai dimostrate. Ad immortalare e simboleggiare la nascita della Repubblica rimarrà una fotografia iconica della nostra storia, quella della copertina della rivista della Mondadori Il Tempo, ad opera del fotoreporter Federico Patellani, che ritrae una ragazza sconosciuta di 24 anni, Anna Iberti, con il viso letteralmente incorniciato nella prima pagina del Corriere della Sera del 6 giugno, sulla quale campeggia il titolo «È nata la Repubblica». Il bel volto di Anna diviene l'emblema stesso della speranza per un paese che vuole rinascere. Il 28 giugno l'Assemblea Costituente elegge Enrico De Nicola come nuovo capo provvisorio dello Stato. Diverrà poi il primo presidente ufficiale della Repubblica dopo il varo della Costituzione, promulgata nel 1948. Il 13 giugno Re Umberto II, succeduto appena un mese prima a suo padre Vittorio Emanuele III, fugge a Cascais, in Portogallo, ma senza abdicare, temendo le ripercussioni del voto. E successivamente il 14 luglio si insedia il secondo governo De Gasperi, che orienta definitivamente l'Italia nell'orbita atlantista statunitense, e che il 10 febbraio del 1947 firma il trattato di pace con le potenze vincitrici del conflitto. A parte concessioni di lieve entità in favore della Francia, la rinuncia ai suoi possedimenti coloniali in Africa e dei territori occupati in guerra, il vero nocciolo delle trattative per l'Italia è costituito dai territori della Venezia Giulia e della Dalmazia. Il trattato stabilisce la divisione del territorio in due zone, le cosiddette zona A, sotto amministrazione anglo-americana, come territorio libero di Trieste, che comprende la città di Trieste ed il suo litorale, e zona B, posta sotto l'amministrazione dell'esercito jugoslavo. La situazione del confine orientale sarà tuttavia destinata a rimanere incerta fino a 1954, quando con il Memorandum di Londra l'area corrispondente alla zona A sarebbe stata definitivamente assegnata all'Italia e quella della zona B all'amministrazione jugoslava, vedendo così da un lato il ritorno definitivo di Trieste all'Italia, ma dall'altro la statuizione di una divisione lacerante per comunità che fino a quel momento, indipendentemente dall'entità amministrativa di riferimento, erano sempre rimaste congiunte, che improvvisamente si ritrovano, loro malgrado, ad essere un crocevia della guerra fredda. Le tensioni nell'area sarebbero andate avanti fino alla ratifica del Trattato di Osimo, ormai nel 1975, che sancirà definitivamente la definizione dei confini. Quelle terre multietniche per vocazione, come sempre lo sono del resto le aree di confine progressivamente inglobate nel Regno d'Italia dopo il conflitto precedente, vedono disintegrare gradualmente la secolare pacifica convivenza e mescolanza etnica, in cui le differenze non contano perché accomunate dal sentimento di appartenenza al territorio, indipendentemente dalle amministrazioni politiche, e i diversi idiomi si amalgamano nella lingua franca dei dialetti locali di origine veneziana. Ma le ideologie, con la farneticante logica nazionalistica fascista prima e con l'affermazione del nascente regime titino poi, sgretolano di colpo secoli di storia. Il risultato sarà l'esodo di un numero quantificabile fra i 250.000 e i 350.000 abitanti di nazionalità italiana, di fatto riducendo la storica presenza italiana ad una sparuta minoranza, nonché l'uccisione di non meno di 5.000 cittadini di essi, nelle varie rappresaglie e deportazioni che ne seguono, simboleggiate dai famigerati massacri delle foibie, che ne costituiscono in realtà solo una parte. Come se non bastasse la tragedia dell'esodo, inoltre, gli italiani in fuga dalle terre giuliane e dalmate sparsi per l'Italia devono subire anche l'umiliazione dell'emarginazione e della stigmatizzazione, sgraditi in patria in quanto identificati tutti indiscriminatamente come responsabili di crimini fascisti, unici del resto a pagare per le malefatte di un regime che di colpo sembra non avere mai avuto padri né simpatizzanti. Le origini istriane sono state costantemente presenti nell'opera di Sergio Endrigo, nato a Pola, interprete ed autore tra i più raffinati della nostra scena musicale tra gli anni 60 ed 80, la cui grandezza, detto per inciso, non è ancora sufficientemente riconosciuta, che ci ha lasciato, oltre ad un brano struggente sull'esperienza dell'esodo come 1947, la testimonianza della multiformità culturale della sua terra, proponendo vari brani appartenenti alla tradizione istriana anche in croato, svilupperà tra l'altro una collaborazione con il cantautore croato Arsen Dedic, accompagnando con grande equilibrio intellettuale al rimpianto per la mancanza fisica dei suoi luoghi natii la deplorazione per le strutture umane che hanno portato alla distruzione di un equilibrio culturale straordinario. Una delle sue interpretazioni più intense è Kut plovio vai brot, dove va la barca, che ci andiamo ad ascoltare.
Kut plovi o vai brod, kut ljude odnosi, i da li iko zna što more sprema, kut vodi ovaj put kojim smo krenuli, od svega samo znam povratka nema. Na moru ljubavi i na pučini sna, ovaj brod što srce odnosi, taj put je tako dug, a luka nema. Na moru ljubavi i na pučini sna, uvijek ostaću ja. Na чуя. Kud plovi ovaj brod, što srce odnosi, taj put je tako dug, a luka nema.
Le vicende belliche avevano di fatto paralizzato le attività sportive nazionali ed internazionali, compreso lo stesso Giro d'Italia, interrotto dopo l'edizione del 1940 che rivelò al grande pubblico l'astronascente dell'indimenticabile Fausto Coppi. Non è un caso che uno dei primi eventi ad essere ripristinati sia il Giro, che riprende proprio nel momento in cui il paese comincia a guardare al futuro, combinandosi emblematicamente con quel cruciale mese di giugno del 1946. Il Giro d'Italia, anzi, con l'entusiasmo in grado di suscitare, non dobbiamo dimenticare che parliamo dello sport che è ancora il più popolare in Italia in quel momento, più del calcio, dà un grande contributo al ritorno alla normalità. Dopo il conflitto si mettono in moto dei processi di cambiamento rapidi, tanto dal punto di vista politico che da quello sociale e culturale. Ad esempio la presenza alleata diffonde subito nuove mode destinate ad imporsi, anche in campo musicale, dove si afferma un nuovo linguaggio, il boogie, nel quale risuonano accenti musicali non sconosciuti alle nostre latitudini, sia per la diffusione precedente del jazz, nonostante la censura stabilita ad un certo punto dal regime fascista, sia per l'influenza storicamente acclarata della musica italiana sul jazz americano, affiancato dallo swing, già precedentemente apparso nel nostro panorama. I due generi si impongono come onda musicale del momento non solo per i brani diffusi dalle truppe presenti in Italia, ma anche perché se ne impadronisce velocemente l'industria discografica nostrana. E sono proprio i brani di alcuni tra gli autori e gli interpreti più rappresentativi della produzione italiana di quegli anni in questi ambiti a costituire la colonna sonora della nostra narrazione. Black and Johnny di Gorny Kramer, interpretata da Ernesto Bonino, che ritrae nel testo spensierato la presenza statunitense in Italia, Conosci mia cugina di Carlo Alberto Rossi ed il celebre In cerca di te, perduto amor, meglio conosciuta come Solo me ne vo per la città di Giancarlo Testoni ed Eros Sciorilli, metafora di un popolo alla ricerca di se stesso, brani questi ultimi due interpretati da Natalino Otto. Dunque la 29esima edizione del Giro d'Italia si svolge in 17 tappe dal 15 giugno al 7 luglio 1946 con partenza da Rivo a Milano su un percorso di complessivi 3049 km. A causa della guerra il numero di ciclisti è al via sensibilmente inferiore agli anni precedenti con soltanto 79 ciclisti iscritti, tutti italiani. Di questi 40 concluderanno la prova. Coppi e Bartali, compagni alla Legnano nel 1940, si ritrovano per la prima volta sotto colori diversi, dato che il primo si era da pochi mesi trasferito alla Bianchi. Sul traguardo di Milano il 7 luglio il vincitore risulterà Bartali, già 32enne, pur non aggiudicandosi alcuna tappa, che conquista la maglia rosa nelle ultime 5 giornate di corsa, indossandola fino a Milano e conquistando anche la classifica del Gran Premio della Montagna. Coppi, favorito della vigilia, anche perché è riuscito a portare a casa l'altra grande gara ciclistica ripartita in quella stagione, la Milano-Sanremo, al contrario si aggiudica 3 tappe, 2 delle quali sulle Dolomiti, oltre a quella finale in volata all'Arena Civica di Milano, al termine della quale verrà poi declassato per irregolarità, ma paga il distacco di oltre 4 minuti accumulato nella Chieti-Napoli, chiudendo così il secondo con un distacco di 47 secondi. L'elevato numero di ritiri, così come la media di 30 km orari impiegata da Bartali per vincere il giro, dimostrano le difficoltà che i corridori incontrano lungo il percorso a causa di strade ridotte in condizioni disastrose e mezzi non sempre adeguati. Persino reperire le biciclette non è facile, e neppure assemblare le formazioni partecipanti, tanto che accanto a 7 squadre vere e proprie figurano 6 gruppi, la metà quindi delle formazioni iscritte, con pagine cioè rappresentate da corridori indipendenti e privi di una vera squadra di riferimento. Snodandosi tra le strade del paese, la carovana del giro finisce inevitabilmente per imbattersi non solo nelle scenari fisici, dell'Italia in pieno dopoguerra, ma anche nella cornice politica e nelle tensioni del momento, fino a rasentare la tragedia. Succede in occasione della 12ª tappa prevista per il 30 giugno, che da Rovigo porterà i ciclisti a Trieste. Tappa lunga, 228 km, ma di pianura, una tipica tappa di trasferimento in attesa delle massacranti prove di montagna nel Cadore. Se da un lato l'inclusione di una tappa con sede d'arrivo a Trieste ha il valore simbolico di voler fondere nell'abbraccio fra il Giro e l'Italia l'intero paese appena uscito dalla guerra, offrendo il proprio sostegno anche a quella propaggine estrema del nord-est il cui destino è ancora incerto, è però al tempo stesso evidente il significato politico della decisione, dal momento che tecnicamente Trieste non solo non è ancora formalmente tornata sotto amministrazione italiana, ma come abbiamo visto è nel vortice della contesa internazionale per le rivendicazioni della Jugoslavia, con le formazioni titine alle porte. Per cui l'idea di far approdare una tappa del Giro a Trieste viene concepita come un'aperta provocazione da parte delle organizzazioni comuniste filo titine e non, e da quelle filo jugoslave. Sarà destinata ad essere comunque una tappa dal forte coinvolgimento emotivo, essendo i corridori partecipanti tutti italiani, ed è una tappa dalle connotazioni emozionali ancora più pregnanti per la formazione triestina iscritta al Giro, la Villa Triestina. È la loro tappa, nella quale partono destinati a vincere, si immagina, anche con i placet delle altre squadre. L'ordine di scuderia della compagine triestina è di vincere a tutti i costi, perché non si tratta solo di un evento sportivo per loro. Per cui nessuno dovrà prendere iniziative personali, del resto essendo una tappa prevalentemente pianeggiante è abbastanza improbabile riuscire a trovare lo spunto per una fuga dal gruppo, per guidare la vittoria a Giordano Couture, triestino e capitano della squadra. La Villa era uno degli emblemi sportivi della città di Trieste, in una terra, la Venezia Giulia, che ha sempre avuto nello sport un importante fattore di identità. Secondo varie fonti lo stesso nome pare essere l'acronimo di Viva l'Italia Libera e Redenta, con l'aggiunta accanto dell'aggettivo triestina ad evidenziare l'italianità della città. Di fatto, indipendentemente dall'origine del nome, la Villa sta onorando in maniera egregia l'emblema cittadino stampato sulla sua maglia, avendo già vinto 3 tappe, con la ciliegina sulla torta della prima maglia rosa, guadagnata dallo stesso Couture al termine della prima tappa da Milano a Torino. È una splendida mattinata di sole, quella che domenica 30 giugno accompagna i corridori alle 6:25 nella partenza da Rovigo. E devono prendere via molto presto i girini, perché tra le buche, i bombardamenti e i ponti temporanei le strade sono ridotte in condizioni pietose. La tappa scorre tranquilla, controllata dalla Villier, ma senza neppure bisogno di strafare, poiché il gruppo procede compatto da natura turistica dopo le durezze già affrontate nelle tappe precedenti. Nel pomeriggio, una volta entrati in Friuli ed avvicinandosi all'arrivo, i corridori cominciano ad affinare le armi, per quanto, come detto, ci sia probabilmente un tacito accordo per lasciar vincere quelli della Villier. Ma non sono i soli. E non era del resto imprevedibile. In effetti, fin dal momento dell'ufficializzazione del percorso del Giro, le autorità anglo-americane che controllano Trieste hanno sollecitato il comitato organizzatore ad annullare la tappa, immaginando i possibili rischi, ma questi sono stati irremovibili. Tuttavia, i timori delle autorità alleate si rivelano fondate, e già nei giorni precedenti la tappa, i comitati del Partito Comunista di Turriaco, San Canzian di Sonzo, Pieris e Ronchi dei Legionari si riuniscono in una casa contadina della zona per stabilire un piano d'azione. Si decide di optare per fermare la corsa con un atto eclatante, scegliendo come teatro d'azione il passaggio a livello tra Pieris e Begliano. Coincidenza nelle coincidenze, da pochi giorni Pieris, frazione di San Canzian di Sonzo, ha dato i natali a quella che è destinata a divenire una delle figure più rappresentative dello sport italiano negli anni successivi e a rendere famosa la stessa Pieris, cioè Fabio Capello, che la domenica della tappa del Giro ha appena 12 giorni. Già la sera precedente in piazza Trieste, nel contesto di un concerto popolare organizzato per salutare l'arrivo del Giro, si verificano disordini e tumulti, con lo scoppio di una rissa colossale che la polizia militare americana fatica a contenere. A 2 chilometri da Pieris il plotone si trova sbarrata la strada da blocchi di cemento, chiodi e bidoni di catrame, mentre vengono scagliati sassi. La polizia militare arriva tardi, reagisce usando i manganelli, ma 2 dei loro uomini rimangono feriti, raggiunti da colpi di arma da fuoco. La carovana ripara nei campi, dove assiste allibita alle scene di guerriglia, nascondendosi chi dietro una macchina, chi in un fosso, chi alle spalle della polizia, mentre alcuni di loro, infuriati, rispondono rilanciando loro volte i sassi. Egidio Marangoni, rappresentante della UCI Bergamasca, viene centrato in pieno da un sasso che gli squarcia un sopracciglio. L'eco dell'incidente di Pieris scatena dure reazioni a Trieste, con violente azioni condotte da gruppi di nazionalisti italiani nei confronti della comunità autoctona slovena, devastando diverse loro attività ed aggredendo la sede del giornale Il Lavoratore. L'Unione Antifascista Italo-Slovena proclama lo sciopero generale e subito, per contrappeso, il Comitato Giuliano di Liberazione Nazionale invita anch'esso ad uno sciopero di protesta per quello che sembra essere ancora il mancato arrivo del giro a Trieste. La città è paralizzata, gruppi contrapposti si scontrano nelle strade, la polizia militare anglo-americana cerca di sedare le risse, disperdere i manifestanti, ma scontri e coltellamenti continuano. Il bilancio di disordini, che si protrarranno ancora per due giorni, sarà la fine di due morti e 45 feriti. Nel frattempo Pieris, il patron del giro Armando Cugnier, propone di ripartire una volta placatasi la protesta, ma la maggior parte dei componenti del gruppo, capeggiati dai due campionissimi Bartali e Coppi, si rifiuta di andare avanti, minacciando di ritirarsi. Cugnier è pertanto costretto ad arrendersi, dichiarando la neutralizzazione della tappa e il trasferimento della carovana ad Udine, da dove si decide di far partire la tappa successiva. Si stabilisce però altresì, con l'avallo delle autorità politiche, che chi vuole continuare ad arrivare a Trieste è padrone di farlo, ma a proprio rischio e pericolo. I corridori della Villiers, che non hanno intenzione di fermarsi, accolgono al volo la proposta e così Couture ed i suoi compagni di squadra vengono caricati sulle camionette e trasportati a Grignano per pedalare al sicuro fino all'ippodromo di Montebello, dove è fissato l'arrivo. Lo sprint è senza storia. Couture prende 10 metri ad Antonio Bevilacqua, suo compagno di squadra e velocista puro, che lascia la vittoria al suo capitano, come da ordini di scuderia, consegnandolo al tripudio del pubblico triestino, nel frattempo ricompattatosi al sopraggiungere della notizia che i corridori stanno per entrare in città, dopo le prime informazioni sulla sospensione della tappa. Nella concitazione qualcuno ne approfitta anche per rubare la bicicletta allo stesso Couture. Evidentemente i ladri di biciclette non sono un'invenzione narrativa, salvo poi pentirsi e fargliela ritrovare la sera sul lungomare. L'episodio troverà un eco strabordante nei giornali dell'epoca, nella cui narrazione è possibile ritrovare la pubblicistica politica che distingue le posizioni delle varie fazioni coinvolte nella lotta politica del momento sul fronte orientale italiano. Come abbiamo visto, il giro sarebbe ripartito il giorno seguente da Udine. Bartali riuscirà a conquistare la maglia rosa il 2 luglio nella tappa con arrivo ad Auronzo di Cadore, conservandola fino a Milano con l'arrivo finale nell'Arena Civica. Bartali si aggiudica così il suo ultimo Giro d'Italia davanti a Coppi ed Ortelli, ma non sarà però la sua ultima vittoria per una carriera longeva che vivrà ancora uno dei suoi momenti culminanti con l'affermazione nel Tour del 1948. La vittoria di Bartali nel primo giro post-guerra è anche in qualche modo un'affermazione emblematica che chiude la straordinaria vicenda del campione toscano durante il conflitto, impegnato attivamente nel salvataggio di oltre 800 cittadini di fede ebraica. La storia riaffiorerà solo diversi anni dopo, garantendo al grande campione toscano il conferimento della medaglia d'oro al merito civile ottenuto post-mortem nel 2006. Trieste tornerà fortunatamente ad essere la città plurietnica di sempre, capace di assimilare e mescolare con straordinaria armonia culture diverse. E proprio per questo, caratterizzata anche da uno spiccato dinamismo culturale, grazie alla sua posizione geografica e dalla tradizione mercantile del suo porto, da dove arrivano varie influenze culturali, anche musicali. E lo ha ampiamente dimostrato nel corso della sua lunga carriera l'indimenticabile Lelio Luttazzi, nella cui produzione si fondono mirabilmente le melodie della nostra tradizione musicale, anche popolare, con il jazz e lo swing. Come nel brano che andiamo ad ascoltarci, Quel can de Trieste, con il quale Vincenzo Petronelli vi saluta dandovi appuntamento alla prossima puntata di Noge Sport.
Se tanti anni ormai che son lontan de ti, vece a Trieste mia, son resta solo e gavevo voglia de compagnia. Allora Trevisan me ga manda un bel can nato in un'osteria. Però quel fiol di un can, quel fiol di un can, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo paron. Allora go manda una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan me ga risposto, e il me ga spiega perché.
Solo davanti a un fiasco di vino quel fiol di un can fa le feste, perché se un can de Trieste, perché se un can de Trieste, davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché se un can de Trieste, e che piace il vin.
Da qualche mese in qua, a Bevergo imparà come un fachin del porto, e in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fatto pur dindon, se morirò contento, perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è così beato, adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più di vin, e so che me vuol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia, e mi me basta un anno d'esta bella vita, e poi sarà quel che sarà.
Solo davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché sei un can de Trieste, perché sei un can de Trieste, davanti a un fiasco di vin, quel fiol di un can fa le feste, perché sei un can de Trieste, e che piace il vin.
Perché sei un can de Trieste, e che piace il vin, sì, e che piace il vin, sì, e che piace il vin, sì, viva la e pa voi!